File 17, pagina 67, capitolo 13. La forca. Non è ancora scomparsa dalla mia mente, né mai scomparirà la scena all'alba di quel 14 settembre del 1944, alle 3:30 del mattino, in anticipo di mezz'ora sull'orario del Aufstehen. Suonarono le sirene del campo. L'insolita brusca sveglia era piena di interrogativi, ma non avevamo il tempo di pensare, poiché bisognava in fretta e furia correre al piazzale per l'appello e la conta. Il Lagerführer chiese di un interprete italiano. Con la speranza di ottenere un supplemento di razione o con la prospettiva di essere addetto ad un lavoro meno faticoso, mi presentai, scattando con le braccia ben dritte e le mani sulle cuciture punzonate col filo di ferro dei pantaloni, tenendo ben stretto il Mützen. Mi fu consegnato un foglio con il testo tedesco da tradurre. Era una sentenza di morte. Nel frattempo tutti i detenuti avevano fatto quadrato con le loro file e in mezzo si poteva intravedere i lucubri e sinistri legni del patibolo. Tutte le impiccagioni avevano luogo in forma solenne sul piazzale. Trascinato da due capo fuori da un bunker di punizione, una sorta di cella scavata nel sottosuolo, del tutto quasi priva di luce e di aria e così angusta da costringere a stare in piedi, si faceva avanti un prigioniero. Aveva l'aspetto precocemente invecchiato e il corpo reso scheletrico per le sofferenze e per i patimenti. Non parlava, non diceva nulla. Si poteva udire solo un rotto singhiozzo. Lessi il dispositivo di condanna, che suonava pressapoco così. Il giorno 7 settembre dell'anno 1944, il detenuto numero 23710 a Gatino Campo tentava di fuggire dal lager ed il disegno di evasione veniva prontamente sventato per l'attento ed encomiabile servizio di guardia dei valorosi soldati del Terzo Reich. La fuga andava punita mediante impiccagione secondo la legge di guerra tedesca. I condannati in genere morivano rassegnati, senza dare in escandescenze. C'era chi pregava, chi piangeva sommessamente, e anche chi cantava o urlava il suo grido di libertà. Al povero campo venne dunque infilato il cappio al collo, e prima che gli SS dessero il fatale colpo allo sgabello su cui poggiava, facendo appello alle sue ultime forze, con voce appena percettibile come una nenia, ci rivolse le testuali ed indimenticabili parole. «Italiani! Italiani!» ripeteva con voce disperata. «Se tornate a casa, non fate a sapere a mia madre qual è stata la mia fine!» E singhiozzava. Ad un tratto si spensero le luci del lager ed un colpo di pistola rintronò secco, turbando quel religioso silenzio. Era il segnale di un altro delitto compiuto e la fine di un dramma umano. Agostino Campo, nativo di Mistero Bianco, Catania, aveva solo 23 anni. Non era vero che avesse tentato la fuga. Non ne aveva la forza né la volontà, perché anche questa si era dissolta con le sofferenze e la fame. Vero, invece, e questo ebbi modo poi di saperlo da altri compagni che lavoravano allo stesso reparto, che al limite della sopportazione umana si era abbandonato al sonno sul posto di lavoro. L'amico e compagno Nerino Tomasin, che quel giorno si trovava al mio fianco, mi sussurrò: «Ciò, ti sa, uomo, che quelli», indicandomi il corpo penzolante del campo, «quando che vignivisi da Allac, il mega dà un tocco del suo pan». «Sai che quello mi ha dato un pezzo del suo pane quando venivamo da Allach». Lo stesso giorno furono impiccati altri 3 zebrati. Erano tutti russi, sui 20 anni. L'accusa questa volta era di sabotaggio alle macchine. Non era affatto vero. Era tutta una montatura, tutta una falsità, un'infamia. I tre condannati alla pena della forca si erano serviti di una logora cinghia di trasmissione in cuoio, non più utilizzabile e buttata in disparte, per poter riparare i loro marci zoccoli. Ecco la colpa. Il sabotage consumato. La paura della ribellione in massa, l'ombra del pericolo partigiano, la preoccupazione di non riuscire a parare venti nuovi. Da qui la repressione, il terrore, la morte per quell'infelice branco di straccioni. Sorprendente fu il comportamento di quelle tre giovani vite nell'affrontare con serenità e con disinvoltura la loro triste sorte. Saliti sul patibolo, dapprima rifiutarono le sigarette offerte dagli SS, poi sputarono loro in faccia ed infine affrontarono la morte al grido di «Urai Stalino!». Gli stessi boia rimasero sgomenti e umiliati. Gli Untermenschen dimostravano di saper morire da uomini. Il campo in quel periodo era sempre più in fermento. Circolavano voci che davano per certo gli alleati a Metz, a Nancy e marcianti in direzione di Colmar. Vere o false che fossero, apparivano però attendibili, poiché il 30 settembre evacuammo il lager e fummo portati direttamente alla stazione ferroviaria per essere stipati sui carri, gli stessi da cui poche ore prima erano stati scaricati i cavalli diretti al fronte, e riportati verso l'interno della Germania. Pagina 68.